Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
Ma ci siamo, ma buonasera, ma bentornati a 16 noni, la trasmissione che parla di cinema, serie TV, cultura pop. E oh, come ogni settimana c'è Christian, la voce dietro la regia, e Rebecca, che è diventata per l'occasione Roberta, benvenuta.
Grazie.
Bentornata, anzi, con questo nuovo nome che è una, insomma, una nota casa, diciamo, di produzione serie TV e TV ha dato a Roberta,
ecco,
cioè a Rebecca, chiamata
comunque
Roberta.
Comunque, tra Roby e Rebi, devo dire che la differenza è proprio sottile.
È sottile.
E tra l'altro
sottile.
Non mi hanno storpiato il cognome, perché io sono Mitiska e me lo storpiano sempre in Mistica, negli X-Men proprio.
È fighissimo, cioè, c'è un po'...
cosa?
Se fossi blu potresti essere un po' Mistica.
Ah, grazie, dai. Mi dai della Jennifer Lawrence.
Beh, insomma, ti vuoi lamentare. Bene,
no,
siamo sempre qui da Piano Locale Giovani Burago, Young Radio, dagli studi di Piano Locale Giovani Burago, scusatemi, oggi è una giornata lunga e stressante, ma parleremo di film e serie TV come sempre. Questa settimana abbiamo due film, uno di totalmente differente dall'altro, cioè uno è quasi è un musical, lo possiamo dire così, l'altro invece è un po' più, diciamo così, sostanzioso, anche insomma
più delicato,
più delicato, diciamo così. E poi invece vi parleremo di una serie TV che trovate già la recensione sul nostro sito www.youngradio.it, fatta dalla nostra collaboratrice di Roma, ma io direi di partire subito.
Partiamo. Popular. You're gonna be popular. I'll teach you the proper ploys when you talk to boys. The ways to learn and friends. I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair. Everything that really counts to be popular. I'll help you be popular. You'll hang with the right cohort. You'll be good at sports. Know the slang you've got to know. So let's start, 'cause you've got an awfully long way to go. Don't be offended by my frank analysis. Think of it as personality dialysis. Now that I've chosen to become a power sister and advisor, there's nobody wiser. Not when it comes to popular. I know about popular. And with an assist from me to be who you'll be, instead of dreaming who you were. Well, R, there's nothing that can stop you from becoming popular. Lar.
E questo era Wicked, film uscito il 24-21 novembre, quindi in questa settimana che è passata, e già sbarcato in America con un incasso notevole, un noto musical di Broadway che ha riscosso tanto quanto si è giocato a livello di distribuzione, perché non era facile neanche giocare su un musical tanto acclamato, tanto importante in America, perché diciamo che... Madonna...
C'è un po' di
rumore. È un po' il... no, perché sentivo tutto disturbato. Wicked è un po' il Promessi Sposi del nostro paese. Cioè la considerazione che in America c'è di Wicked è la stessa un po' che noi abbiamo dei Promessi
Quindi
Sposi a livello
il fantasy, il Promessi Sposi fantasy, fantastici.
Sì, no, a livello proprio di popolarità. Infatti il musical ha riscosso un enorme successo, è tratto nell'anonimo libro. E appunto, come detto precedentemente, andare a puntare su un adattamento cinematografico di un noto musical nonché di un noto libro non era per niente facile, anche perché il livello di piacere nei confronti del musical non è sicuramente quello che c'era tanto tempo fa a livello proprio di popolazione. La popolazione si è un po' polarizzata verso questo genere, che comunque è molto amato, e il film ha riscosso un noto successo anche nei confronti di come l'ha pubblicizzato, nel senso che se vediamo anche Beetlejuice, cioè la campagna proprio promozionale, si basa tutto appunto sugli outfit delle celebrità, in questo caso di Ariana Grande, in quel caso di Jenna Ortega, nel come proprio vendere un prodotto. Il film è, potremmo dire, un prequel, ma anche un sequel del Mago di Oz, perché va proprio a a indagare questa, la storia della malvagia strega dell'Ovest e della strega buona invece del Sud, Galinda, mentre Elphaba è appunto la malvagia strega dell'Ovest. E questo film, appunto, che si propone come prequel ma anche come sequel del Mago di Oz, va a un po' a indagare quelle che erano le origini di queste due figure e poi di altri noti personaggi, appunto, tra cui il Mago di Oz che troviamo nel film. È un film un po' che elogia quelle che sono le diversità, nonché un profondo inno all'amicizia, proprio perché Elphaba, rispetto appunto ai suoi coetanei, era di colore nero rispetto all'altra popolazione, quindi proprio un inno alle diversità, e di come anche in realtà questa diversità non dipenda tanto dall'aspetto fisico, perché nel corso del film anche lo spettatore proprio si pone la domanda del qual è il vero villain, qual è il vero, anche il vero buono, perché proprio anche c'è nei confronti dell'essere un po' stereotipizzato del personaggio buono una certa una dose proprio di buonismo, di ipocrisia che poi si può ritrovare. In realtà è anche un inno in come l'amicizia o in come la diversità siano due temi un po' che possono superare qualsiasi ostacolo a livello razziale, a livello di etnia, insomma qualsiasi diversità può essere superata con la soglia dell'amicizia. E il film è la parte 1, perché si divide in due parti. La parte 2 proderà al cinema nel 2025, e appunto per chi andrà al cinema la parte 1 termina proprio con un'apertura verso un ulteriore film, e per chi ama i musical questo è un ottimo, proprio ottimo musical. Purtroppo dovete andare a vedere la versione originale perché le canzoni...
No, certo, assolutamente.
Come?
Assolutamente non si può, esatto, andare a vedere questa cosa qua, che io odio i musical come tutti ben sapete, però se andate a vedere questo film...
Ma anche a me non piacciono i musical.
Perché non abbiamo ancora parlato del cast, l'avete riconosciuta? Cioè stiamo come attrice una delle attrici, delle protagoniste, sono due in realtà le protagonisti principali, sono una Ariana Grande. Cioè, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di una delle più celebri cantanti, in parte anche attrice, anche se poi finora non è che l'abbiamo vista mai in grandissimi ruoli, diciamo, dove ce la ricordiamo, ha fatto quel... No, non molto, però come cantante assolutamente sì. E poi abbiamo Cynthia Erivo, che è l'altra protagonista.
Sì.
E poi abbiamo comunque un cast abbastanza importante, c'è Joanna Bailey.
C'è Peter Dinklage.
Sì. Ethan, scusatemi, oggi Slater, Michelle Yeoh, cioè ragazzi parliamo di Michelle Yeoh, solo lei vale già, cioè, Ariana Grande e Michelle Yeoh vale già il film,
dire. No, ma ripeto, per chi ama i musical è davvero un ottimo film, più che altro per chi ama sempre i musical, chi anche non li ama, andare a vedere la versione doppiata, perché purtroppo è doppiata, per quanto il doppiaggio italiano sia magnifico, però doppiare
le canzoni non si possono doppiare, ma credo che non le doppino le canzoni.
No, sono andata a vedere la versione doppiata, è stata molto molto cringe,
tremendo.
Sentire la voce di Ariana Grande, ma anche di tutti gli altri membri del cast, è stata una cosa atroce. Però è un ottimo ottimo musical anche a livello scenografico, delle coreografie, degno di tutto rispetto. E nulla, andiamo col prossimo,
cambiamo proprio
tema.
These are for you.
You are a darling.
And I brought you a couple of books.
Oh, thank you. You want something to drink?
Oh, love some tea. Herbal tea if you have it.
Sure. I'll put these in a vase.
Okay.
And all of this is for you. You have to finish all of it.
Wow, well, I will do my best. I love fruit.
E questa era La stanza accanto di Pedro Almodóvar, l'ultimo film premiato a Venezia all'81esima mostra del cinema di Venezia con il Leone d'Oro. E è un film che ha risaltato molto per la sua tematica, perché la tematica è quella dell'eutanasia. Abbiamo, per chi appunto non l'avesse visto, avesse solo ascoltato, abbiamo due interpreti clamorose, cioè Julianne Moore e Tilda Swinton. E questo film, come si è già detto, tratta dell'eutanasia, ovvero del rapporto tra una madre imperfetta e una figlia rancorosa. La madre appunto si chiama Marta, e la madre appunto ha una malattia, un cancro appunto terminale nei suoi ultimi stadi, vuole appunto accettare una sorta di terapia sperimentale, un po' andando ad appigliarsi alle ultime speranze, e è importante anche appunto il ruolo di Julianne Moore, la terza potremmo dire, il terzo potremmo dire angelo custode, perché approda nella sua vita. Lei è una romanzia autobiografica che non accetta proprio la morte, è incapace al dolore e alla morte, mentre il personaggio di Tilda Swinton invece è il personaggio opposto. Perché? Perché Julianne Moore, quindi Ingrid nel film, accetta appunto l'invito di Marta proprio per vegliare dalla stanza accanto il momento in cui appunto lei decide di morire, quindi di appunto porre fine alla sua vita
e alla sua sofferenza, perché poi questo ovviamente sì. È uno dei temi che spesso Almodovar ha trattato nella sua, diciamo, vita da regista. E forse è uno dei pochi film che trattano questo tema. Sono sì. Veramente pochi film che hanno trattato il tema dell'autanasia e della scelta di morire e di superarla in maniera diversa.
Sì, anche perché è un tema molto molto discutibile oggi, ancora oggi, un po' come il tema dell'aborto. Cioè sono temi molto delicati anche da trattare a livello cinematografico, perché è un conto non soltanto per il pubblico che si polarizza nei confronti di questo tema, ma proprio perché in generale non è granché discusso come argomento, e anche oggi sono pochi gli stati appunto dove l'eutanasia è consentita, e c'è proprio un divario in questo film tra chi appunto vuole morire e chi non vuole morire, e non soltanto la protagonista nel momento in cui vuole morire, vorrebbe solo morire, ma deve anche in un certo senso anche lei vegliare Julianne Moore, nel senso che deve un po' insegnargli quello che è la scelta di morire, quindi l'accettare anche che la fine dei nostri giorni è un po' quotidiana, se vogliamo. Cioè, alla fine lei muore per il cancro, però tutti noi certo. Potremmo morire da un momento all'altro, se vogliamo.
Certo. Dobbiamo ricordare anche che il film va a vedere anche dei flashback della Marta giovane, diciamo di Marta in gioventù, che è interpretata da Esther Rose McGregor, quindi. E poi abbiamo anche John Turturro, cioè tanto per dare altri attori che sono presenti in questa opera, che è una delle forse delle meno europee di Almodovar,
esatto.
Probabilmente.
Esatto, anche perché Pedro Almodovar non ha pressoché mai recitato con attori in lingua inglese, infatti è stato il suo primo lavoro appunto in inglese, e non si è trovato in difficoltà proprio perché dall'altra parte ha riscontrato delle attrici, un cast a livello corale che gli è venuto incontro nei confronti, cioè con la lingua, e quindi si facevano capire anche a gesti. E non soltanto questo, ma a livello di cast proprio del film corale, non soltanto appunto vabbè in questo senso nei confronti appunto del regista, ma proprio perché il film lo fa il cast, non il cast a livello delle attrici, ovviamente le attrici, ma anche a livello proprio dei personaggi, perché sono loro che tengono in piedi il film e che ci fanno riflettere tutte le emozioni. E non vi dirò di più, non soltanto ci fanno riflettere, ci fanno emozionare, ma i membri stessi del cast, quindi anche Pedro Almodovar, più volte si sono commossi di fronte alle loro interpretazioni, di fronte a una tematica così proprio delicata, così che deve essere in qualche modo calibrata. E in un certo senso è un film che va ad affrontare il tema appunto dell'eutanasia, ma anche un po' il tema che è il potere della scrittura, perché Julianne Moore è una scrittrice che appunto scrive, e attraverso la scrittura va anche a comprendere un po' quale potrebbe essere anche una soluzione, e quale potrebbe essere anche un po' la fonte delle sue riflessioni nei confronti di questa tematica tanto importante qual è quella dell'eutanasia, e anche un po' per sensibilizzare sul tema appunto della morte. E nulla, esce il 5 dicembre, il 4-5 dicembre, quindi settimana prossima. È un film molto interessante, non soltanto per la tematica, ma anche un po' per come potrebbe dividere il pubblico, se vogliamo.
Devo dire che ho detto, mi devo correggere, ho detto che c'erano pochi film sull'eutanasia, però poi andando a vedere, sono sul comitato finevita.it, che fa parte dell'organizzazione di quelli che chiedono che anche in Italia venga come dire, legalizzato quantomeno il suicidio assistito, l'eutanasia, quello che è. In realtà di film ce ne sono stati veramente tanti che hanno trattato in maniera diversa. Io ricordavo Le invasioni barbariche, che è un film del 2003, carattere mm-hmm. molto poetico, anche con questa diciamo così momento di festa del protagonista che diparte, cioè sceglie di andarsene con tutti i suoi amici mm-hmm. prendendo questa baita. Credo che lì fosse addirittura che lui non lo facesse legalmente, adesso vado un po' a memoria, o comunque insomma aveva scelto di stare tutti insieme, oppure Million Dollar Baby, che lo trattava in una maniera diversa. Anche lì in maniera illegale, perché paradossalmente noi sappiamo che Clint Eastwood è un fiero repubblicano, eppure ha trattato temi etici che sono proprio contro alla soprattutto a questo governo repubblicano che arriverà. E invece no, lui è stato noto per aver creato dei film che erano proprio molto più progressisti di quello che poi lui si professa, quindi questa è sempre mm-hmm. una cosa. Mm-hmm. Il 90, perso, quanti anni l'ha fatti ora Clint Eastwood?
94.
Ho perso il conto di quanti anni ha Clint Eastwood. Vabbè, con Il paziente inglese, anche altri film. Quindi ce ne sono un po', che hanno però sempre avuto delle sfaccettature diverse.
Cioè non era più che altro la tematica principale, è un po' arrivata nel corso.
No, alcuni sì, però poi esatto.
Per esempio, Il paziente inglese
alla fine ma anche Million Dollar Baby, esatto, nel senso si vede tutta una serie di cose, poi verso la fine si capisce mm-hmm. questa roba qui.
Cioè qua dall'inizio si
e poi c'è il dramma Million Dollar Baby, per esempio, c'è il dramma del come è reversibile tra virgolette, invece qui proprio c'è una presa di coscienza della malattia, un po' come nelle cronache barbariche. Comunque un tema molto importante che va approfondito mm-hmm. anche attraverso i film, e quindi 5 dicembre il 3 dicembre
5 4 dicembre, sì.
Ok. Quindi andatelo a vedere al cinema, e adesso però passiamo a che cosa?
A una serie.
A una serie.
L'altra sera in quella casa chi eri andato a cercare?
Nembuter, Ishitaro, Prank, Xanax, Zalepron, sonniferi, eccitanti, coca. Nembuter l'ho detto.
La prossima volta, se ti serve qualcosa, chiedimi, ok?
Mi vuoi comprare la droga? Wow.
E avete riconosciuto forse anche la voce, secondo me, di Filippo Timi, perché insomma è abbastanza come dire conoscibile,
diciamo,
riconoscibile. Poi lo abbiamo visto nel Barlume, in questa serie filmografica, diciamo mm-hmm. sono film lunghi che ogni anno su Sky arrivano,
sì.
Ma questa volta invece è la prima serie diretta dai fratelli di Innocenzo, si chiama Dostoevsky, è interpretata da Filippo Timi, Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni. Proprio da questa sera la troverete in onda su Sky e su Now, con tutti gli episodi già disponibili, quindi da stasera, se volete fare un beach watching tutto d'un fiato, lo potete fare. Mm-hmm. È stata presentata settimana scorsa a Roma, e quindi potete già trovare, come ho detto, sul nostro sito l'articolo di presentazione e la recensione di Chiara Galletti, la nostra corrispondente, appunto, che è andata per noi a vedere anche il cast di questa serie. Ed è una serie molto noir, molto anche fredda sotto alcuni aspetti, mm-hmm. potremmo dire così. Di che cosa parla? Diciamo così che Enzo Vitiello è un poliziotto, ha un passato un po' buio, un po' nascosto, ed è ossessionato ovviamente da Dostoevsky, che prende il nome insomma della serie. Mm-hmm. Killer seriale che uccide con una piccola peculiarità: accanto al corpo lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell'oscurità, che appunto Filippo Timi mm-hmm. Vitiello sente risuonare nel suo interno. Quindi una serie che è un giallo, un poliziesco, un po' anche molto, molto noir, dove all'interno di questo entrano tutte le vite dei protagonisti. Questa clip si chiama Padre Modello, come potete capire. Lui sta parlando con la figlia che ha dei problemi di sostanze, mm-hmm. di vita un po' scriteriata, potremmo dire così. Però lui fa il poliziotto, quindi entrano tutte queste dinamiche, come spesso accade insomma in queste serie. Dostoevsky è una produzione di Sky Studios, quindi è una produzione proprio italiana, ed è prodotta da Cinematografica. insomma, i protagonisti ve l'ho detti, secondo me Filippo Timi è uno dei più bravi attori che ci sono anche in questo momento, di una generazione particolare, sì, perché non è né troppo giovane né troppo vecchio.
Ah, più che altro il successo lo sta avendo in questi anni.
È vero.
Perché, cioè, lui è sul campo da moda un bel po'.
Noi l'abbiamo intervistato, pensa, all'apertura della radio, in teatro, dove faceva uno spettacolo teatrale, dove ci confessò che lui balbetta.
Sì, balbetta. È vero.
E tra l'altro voi nei film non lo sentite mai, nei film, nelle serie, a teatro.
Proprio...
Nell'intervista sì, perché lui proprio cambia totalmente il ruolo.
Sì, ma troppo
ruolo.
Carino.
Sì,
troppo
lui è molto, molto bravo, molto, sì. Molto, molto disponibile,
sì,
molto
sì.
Divertente. L'abbiamo... Poi lo vediamo sempre in ruoli spesso comici o comunque brillanti.
Sì.
Qui invece fa una parte molto particolare, molto intensa, che vale la pena da vedere. Quindi, come detto, da questa sera è disponibile su Sky e Now con tutti gli episodi. Ma non abbiamo chiuso. E dopo il rewatch abbiamo anche la sigletta per le nostre notizie.
Mi hai
perché...
colto alla sprovvista.
Sì, ma
devo
io
dire.
Lo
Infatti...
faccio apposta. Lo faccio apposta. Okay, mi piace coglierti alla sprovvista, perché dove sei stata sabato?
Sono stata a Milano, alla Cineteca di Milano, un posto molto, molto, molto carino.
La Cineteca di Milano, ragazzi, è il. Così, è come il Museo del Cinema. È come il Museo del Cinema di Torino. Questa è la Cineteca di Milano. Bellissima.
Ma ti dirò che rispetto al Museo di
certo,
Torino.
È diverso.
No. Ah. Dico, io ho preferito la Cineteca.
Ah, sì?
Perché è più piccola, è più intima, ah, sì. E quindi.
È più
un po',
storica,
è
mentre
più
quella
storica.
È un po' più centro, diciamo, divertimento quasi. Il Museo del Cinema di Torino.
Sì,
cioè, è interattivo.
È interattivo, però adesso parlo anche di quello che sono andata a vedere.
Esatto.
Però il Cinema di Torino. È molto bello, però sono rimasta un po' così per...
Ci andiamo insieme la prossima volta, Rebecca, perché
no,
così stai
bello,
le 4 e mezza, 4 ore e mezza, 5 ore insieme
no,
a me.
No, sono stata molto, okay. Però mi aspettavo altro. Invece la Cineteca, oltre a questa mostra di cui parlerò, sottolinea molto la sua storicità,
certo,
se vogliamo.
Certo.
Comunque, sono andata a vedere la mostra di Marcello Dudovic, cioè un pubblicitario degli anni... Lui è nato nel 1862 e intorno alla metà degli anni del Novecento è morto circa. È stato uno dei...
Antisignano, praticamente.
Antico, sì. Io non lo conoscevo, quindi è stata proprio una mostra al buio, se vogliamo. E la mostra si è aperta, diciamo, con questo scambio tramite il direttore, appunto, di questo museo, poi di coloro che si sono occupati del restauro, di una ragazza che si è occupata del restauro, perché è stato appunto un pubblicitario che ha realizzato diverse bozzetti, e è stato, potremmo dire, il predecessore,
il precursore anche.
Bravo, sì, del moderno manifesto contemporaneo e cinematografico, perché molti dei suoi manifesti anticipano il cinema muto, esattamente.
Sì.
Infatti poi ci sarà anche una rassegna proprio dei film muti, per esempio di Hitchcock, ma piuttosto anche di altri registi. E quello appunto che mi ha colpito sono proprio questi manifesti, che molti manifesti, tra l'altro, non c'era scritto il titolo del film o piuttosto che il titolo di qualcosa, erano un po' lasciati a sé stanti. Di molti manifesti, di molti bozzetti, non c'era nemmeno la firma, quindi magari possono essere attribuibili a Dudovic, ma piuttosto che anche ad altri... ad altri, appunto, pubblicitari. E la mostra è stata molto interattiva, nel senso che oltre a questi quadri che sono stati appunto restaurati con molta cura, e tramite anche una spiegazione appunto di questa ragazza che ha studiato all'Accademia di Brera e che ci ha spiegato un po' quali erano le differenze tra il colore piuttosto che le scelte delle angolazioni, è stata interattiva anche perché ci mostravano quelli che erano i filmati dei film di una volta e ci revocavano un po' con sotto la musica, perché molte opere sono rimaste incompiute, e questo è un po' anche lo scopo della visita. Non le hanno volutamente finite, proprio per lasciare all'immaginazione, alla fantasia dello spettatore, del visitatore, un po' ripercorrere quello che poteva essere il quadro. Ed è stata molto bella anche perché venivano realizzate queste sagome e attaccate proprio ai muri, che riproponevano i quadri che questo importante persona ha realizzato. E appunto quello che mi ha affascinato molto è stato quello che è il manifesto pubblicitario, quello cinematografico, perché noi diamo per scontato oggi appunto
con
il
la computer grafica,
esatto,
cioè,
esatto,
una volta era
mano
un po' e pennello,
così, esatto,
o stampa,
esatto,
litografica, se andava,
esatto,
bene,
sì. E poi con molta cura il direttore appunto della mostra ci ha enunciato quali erano
Matteo Pavesi, che è anche il curatore della mostra, oltre ad essere il direttore dei Cineteca
Milano. Insieme alla ragazza è il curatore della mostra, ci ha enunciato un po' quelli che erano i principali punti di questo artista, che ripeto era appunto un pubblicitario e il precursore, potremmo dire, dei principali... Esatto. Manifesti pubblicitari moderni.
Questa presentazione, che è stata una presentazione stampa, però la mostra sarà aperta adesso per il pubblico.
È già stata aperta il 20,
quindi è visitabile
24,
e in più ci sarà proprio una rassegna cinematografica e tutte le informazioni le trovate ovviamente sul sito di cinetecamilano.it. Credo che l'altra curatrice sia Giunia Zanichelli,
sì,
se non sbaglio.
Sì,
okay,
sì,
esatto,
sì.
Così abbiamo detto tutti i curatori e i nomi corretti. Quindi noi ve la consigliamo perché...
Sì, è molto 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 bella.
Sia la mostra sia la rassegna cinematografica,
ma
che poi si
per
svolgerà.
L'ambiente.
Sì, assolutamente, che si svolgerà a Cineteca Milano, che è in via Fulvio Testi 121, via Fulvio Testi 121 a Milano, Museo Interattivo del Cinema per l'esattezza. Quindi abbiamo fatto anche questa cosa.
Dovete scendere a Bicocca, la metro e Lilla.
Se andate con la metropolitana, sì. Ma noi abbiamo chiuso anche questa puntata di 16 Noni, dove come sempre potete riascoltarci o rivederla, lei, perché io non ci sono.
Chiaro.
Quindi potete riascoltare e rivedere la puntata su tutte le piattaforme di podcast, sul nostro sito www.yangredio.it, dove trovate anche l'articolo che abbiamo detto prima di Dostoevskij, e poi anche su YouTube, su il canale 16 Noni, quindi il podcast video, e come sempre invece in diretta tutte le settimane qui da Piano Locale Giovani Burago, Yangredio, Christian,
Rebecca.
Settimana prossima.
Buona
ciao.
Serata.
Ciao. Vai, bella.